Allora, io sarei rimasto l'ultima parte della lode, proprio sentivo come se Dio si fosse venuto a sedere tra di noi e avremmo potuto, almeno chi lo percepiva, certo, chi era in altri paradisi, paradisi artificiali, no? Magari non se ne accorgeva, però per chi era sintonizzato con lo spirito, credo che veramente abbiamo colto tutti quella presenza forte, densa dello Spirito Santo e lì come il peso della gloria di Dio è qualcosa che libera, ma è qualcosa che pesa pure perché in qualche modo è difficile da reggere per il nostro fisico e la nostra mente. Il nostro spirito vorrebbe liberarsi e già viaggiare nella dimensione di Dio, ma quando lo viviamo, evidentemente è qualcosa che la nostra carne, diciamo, risulta un poco strana, diciamo. Ma è bello poter vivere questi momenti, è bello poter scoprire il progetto di Dio. E come avete sentito la scorsa volta, oggi è un po' una continuazione. Io non sono abituato a fare dei culti uno a continuazione dell'altro, perché in realtà faccio tante volte delle conferenze dove c'è uno, due, tre, quattro, cinque, e anzi ce n'è una che ho fatto a Quaglietta ultimamente, oltre quella di Roccella, che vi suggerirei di ascoltare sul sito, perché parla proprio dell'affrontare le tempeste della vita e quindi è molto adeguata a tutte le battaglie su tutti i versanti che stiamo combattendo, non ultimo quello economico o di altro genere, e soprattutto affrontare le tempeste senza rimanere, diciamo, tempestati, cioè tempestati ma non distrutti, perplessi ma non disperati, atterrati ma non uccisi. E poi il corso che ho fatto a Quaglietta in 9 puntate, che è alla scoperta della terra promessa interiore, dove realmente abbiamo visto tante persone toccate, guarite, ma guarite semplicemente nel prendere coscienza di quello che Dio ha fatto. Ecco, tante volte noi gridiamo Dio, 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 e Dio che ci aspetta nella sua opera in noi dice vieni, vieni, accorgiti, scopri la terra promessa e mangia i frutti migliori. Quindi dicevo, però oggi, visto che l'argomento era abbastanza importante, abbiamo parlato la scorsa volta della correzione e abbiamo detto che è fondamentale, visto che la gloria di Dio, la perfezione di Dio è stata messa in una persona umana come te e come me, ancora con tante problematiche, con una mentalità, con una cultura diversa, con dei pregiudizi. Come è importante, dopo avere fatto una esperienza di conversione reale, lasciarsi correggere da Dio, lasciarsi guidare da Dio, lasciarsi discepolare da Dio. Abbiamo detto che questa attitudine dell'essere discepolabili è un'attitudine fondamentale che avremmo bisogno di sviluppare per raggiungere dei risultati, per arrivare a dei cambiamenti, e questo ovviamente nel campo della scuola è comprensibile, ma tante volte pensiamo che nel campo di Dio non sia la stessa cosa. E troviamo nel Vecchio Testamento tante parti dove Dio continuamente cerca di parlare a un popolo ribelle dal collo duro, ma non si scoraggia, ma continua, continua, continua. Perché? Perché è convinto che lui ha il meglio. È un poco come un genitore che è convinto del meglio per il proprio figlio e continua, anche se oggi osserviamo un fenomeno dove piano piano i genitori si adattano alle distorsioni tante volte dei figli, però normalmente il genitore continua, continua a cercare di correggere la strada del proprio figlio perché? Perché vorrebbe il meglio per lui. E così, per esempio, un brano in Osea, profeta minore, capitolo 11, verso 3, ancora il profeta ispirato da Dio dice: io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. E questo vediamo che è un motivo conduttore dell'opera di Dio nella nostra vita. Cioè lui ci sorregge, ci sostiene, ma vorrebbe in qualche modo guarirci, anche da cose che noi non consideriamo malattia. Ricordate la scorsa volta, abbiamo detto che tanti atteggiamenti ormai oggi sono diventati normali, ma Dio sa che ci fanno male, quindi continua a cercare di guarirci. E la cosa grave, come esprime in questo verso, è loro non hanno riconosciuto che cercavo di guarirli. Ed è importante per questo, prima di passare alla riflessione di oggi che riguarda più il modo con cui Dio ci corregge attraverso le persone intorno a noi, attraverso le autorità, è importante riconoscere questa volontà forte di Dio, volta al nostro bene, desiderosa di guarirci, molto più di quanto noi desideriamo, molto più di qualunque medico che ci può dare dei consigli dietologici, nutrizionisti o di altro genere, molto più perché lui ci conosce, lui sa come siamo e sa realmente cosa ci fa bene. E là quel versetto continua, dice: io li attiravo con corde umane, con legami di amore, ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. E questa è un po' l'immagine anche della correzione di Dio, come qualcuno che ti attira con l'amore, cioè ti fa capire che il benessere più grande nella tua vita è se riesci ad amare. E quindi tutti gli ostacoli, tutti i conflitti, tutto quello che è un attentato all'amore, Dio vorrebbe che tu imparassi a vincerlo, a superarlo, perché l'amore è la realtà più grande e quella a cui Dio ci vorrebbe fare arrivare. Poi al verso 7 dello stesso capitolo dice: il mio popolo persiste a sviarsi da me. Lo si invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. Anche questa è un'immagine molto bella, che se traduciamo in termini neotestamentari, non significa guardare solo in alto, ma la cosa incredibile è che Dio è l'Emanuele, il Dio con noi. Quindi è come se lo potessimo tradurre: il mio popolo, la mia Chiesa, persiste ad andare in direzioni diverse da quelle che io ho concepito. La si invita a guardare dentro, a guardare lì dove Dio ha fatto un'opera meravigliosa, ma nessuno di essi si concentra, scopre questo tesoro. Ecco, qui è espresso alza lo sguardo. Noi invece dovremmo dire che oggi alziamo lo sguardo per seguire 100.000 cose, ma quello che Dio sta cercando di insegnarci sembra, poiché non si impone come la tecnologia, come tutto quello che ci bombarda e ci cattura, poiché Dio è molto dolce, poiché Dio, lo Spirito Santo, è estremamente gentleman, sembra quasi che non catturi la nostra attenzione. Dio ti invita ogni giorno a guardare quello che lui ha fatto dentro di te, l'opera meravigliosa, ma tu persisti, io persisto tante volte nel guardare in altre direzioni. Ed è tremendo perché Dio sa cosa ci ha dato, ma tante volte noi non lo sappiamo, e poi tutte le nostre carenze, tutti i nostri bisogni, tutte le nostre frustrazioni, anziché risolverle per come Dio ha progettato che si risolvano, cerchiamo all'esterno, corriamo a destra e a sinistra nel tentativo di trovare un po' di pace, un po' di serenità, un po' di evasione. E poi il verso 8 ancora ci esprime quello che abbiamo tentato un momento la scorsa volta di esprimere, cioè il desiderio che Dio ha del nostro bene. Tante volte diciamo, Signore, se mi ami non mi correggere, ma è proprio il contrario. Quando voi amerete fortemente, soffrirete fortemente per le persone che si distruggono, che si fanno del male e desidererete con tutte le vostre forze il loro bene. Certamente non lo potrete imporre, questo è il limite, perché la gestione umana di questa verità è che nel nome dell'amore tu uccidi l'altro. E tante volte siamo spettatori, io ti amo così tanto che ti distruggo perché non ti posso cambiare. No, l'amore di Dio è limitato sempre dalla nostra collaborazione, ma fino all'ultimo gemerà, desidererà il tuo meglio. Ecco perché la correzione è importante, ecco perché dovremmo desiderare di essere anche noi corretti, perché il desiderio di Dio non è sufficiente se non incontra la nostra disponibilità. E infatti l'urlo ancora di dolore di Dio qual è? Come farei a lasciarti, Giuseppe, Antonio? Come farei a lasciarti cuocere nel tuo brodo? Come farei a lasciarti ad amareggiare? Come farei a lasciarti andare dove vuoi, a quel paese, senza soffrire? Non lo posso fare. È come se Dio ti confessasse. Dio si confessa questa mattina, può sembrare strano, e ci dice: io non posso fare a meno di amarti. Io non posso fare a meno di amarti. Non ti posso lasciare andare. Alcuni magari a un certo punto dicono: Signore, lasciami stare. Forse l'hai detto anche tu. Signore, lasciami stare. Ma l'amore non lascia stare. L'amore non si arrende, l'amore spera, l'amore sopporta, l'amore cerca fino all'ultimo di assicurarsi il tuo bene. E l'amore di Dio è disinteressato, questo almeno lo credete. Cioè, Dio non ha degli interessi sottili, subdoli, come chi ti circonda tante volte di attenzioni per fregarti o per impaccarti l'ultimo pacco dell'anno. No, il suo amore è disinteressato, ma è forte nello stesso tempo, è potente. Come farei a lasciarti? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Qui vediamo proprio il cuore di Dio. Come faccio? Ti amo troppo. Non posso soffrire, non ti sopporto, non sopporto che tu ti faccia del male, non lo sopporto, per questo voglio correggerti. Ed è difficile capire questa ottica, perché tante volte nella correzione noi abbiamo tante volte quasi o messo il senso dell'accusa, ma non è Dio. E questo ricordiamolo questa mattina, qualcuno che ti accusa non è Dio. Dio desidera correggerti con amore, desidera cambiare, ma non giudicandoti. E come lo può fare? Perché ha già giudicato tutto il tuo male facendolo ricadere su Cristo. Ecco perché Dio ti può guardare sempre con un amore redentivo, con un amore che guarda al tuo cambiamento, che non ha bisogno di accusarti, mentre il diavolo è l'accusatore per eccellenza e cercherà alla fine di farti immaginare la correzione come un'accusa, e così nel tentativo di sfuggire all'accusa sfuggi pure alla correzione. Capisci com'è il meccanismo sottile? Cioè, una cosa detta dal diavolo giusta tante volte ti può fare fuggire, ma una cosa detta dall'amore di Dio giusta può veramente cambiarti se la ricevi. Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma o ridurti allo stato di Seboim? Questo è un urlo di dolore. Come potrei? Signore, lasciami stare, voglio essere come gli altri. Quante volte gli ho detto io questo? Signore, ma perché io non posso fare lo psichiatra normale? Le persone vogliono essere prese per i fondelli, e diamogli la soluzione, la medicina della felicità. Perché non posso, dice Dio, perché? Perché io ti amo, desidero il tuo bene. Quante volte gli hai detto a Dio: Signore, ma perché non posso essere come gli altri? Perché tu sei mio figlio, perché io ho un progetto per te e ho un progetto attraverso di te. Quindi L'amore di Dio non riguarda solo la tua vita personale, ma riguarda anche quello che la tua vita potrà produrre negli altri. E poi quando scriveranno su di te, senza quello che si fa normalmente ai funerali, cioè era un bravo uomo, era vuol dire niente, ma se hai espresso quello che Dio voleva che esprimessi, lascerai un segno profondo, lascerai un'eredità, non necessariamente di soldi, anche se molti non se ne fregano dell'eredità spirituale, dire a me datemi i soldi, l'eredità spirituale tenetevela voi. Lascerai quello che conta veramente alle generazioni future. Come farei a farti ridurre così, come o una persona qualunque, o peggio ancora, una persona distrutta, che si autodistrugge, che si commisera, che ha abbracciato certi atteggiamenti nella sua vita, che per coprire certi traumi ha creato altri traumi in tutte le sfere, diciamo la scorsa volta anche nell'identità sessuale. Come farei a lasciarti? Io ti amo, io ti accetto così come sei, ma ti amerò fino alla fine e cercherò il tuo bene. E Dio rispetterà anche la tua scelta di rimanere carnale. Ti amerà lo stesso, però soffrirà. Come quando tu hai un figlio, lo amerai sempre come figlio, ma se vedi che imbroglia, che si fa una carriera in una maniera così un po' strana, eccetera, eccetera, che domina, che picchia i suoi figli, che picchia la moglie, eccetera, eccetera, non è che non lo amerai più come figlio, ma avrai un dolore profondo perché sapevi che sarebbe potuto andare diversamente. E poi il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Io immagino il cuore di Dio, noi tante volte con il nostro cuore pazzo alle gare, immagino il cuore di Dio che si commuove tutto e le compassioni che si accendono, ma una potenza immane nell'universo. Perché? Semplicemente perché ti ama, semplicemente perché vuole veramente il tuo bene. Ed è bello quando ha un atteggiamento di questo, di qualcuno che ci ama così, noi possiamo rispondere come Davide rispose nel Salmo 139, verso 23. Cosa disse? Dio, non mi interessa come sono, se mi ami, ok, se non mi ami, non ci posso fare niente. No, disse esaminami, non sciogli lingua, esaminami. Oh Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via malefica, iniqua, e guidami per la vita eterna. Guardate che bello, Davide è un po' tipo di come dovremmo essere ognuno di noi, cioè, no Signore, per piacere, Signore, esami niente, test niente, già non faccio quelli medici perché non voglio scoprire nessuna malattia, figuriamoci se devo fare i test che tu mi fai per farmi scoprire gli atteggiamenti, le motivazioni sbagliate. No, Signore, io non voglio scoprire niente, voglio essere sempre così, sono così, non ci posso fare niente. No, l'atteggiamento è diverso. Signore, esaminami, mettimi alla prova, fammi dei test. Vediamo com'è la glicemia spirituale, vediamo veramente l'amarezza dov'è, vediamo altre cose che mi stanno facendo male, a che livello sono, perché? Perché vorrei esserne guarito. Tu mi vuoi guarire, io voglio guarirne, e allora fammi dei test. E tante volte vi devo dire che come i test dell'ospedale o in ambulatorio o nelle analisi cliniche non sono tanto piacevoli, quelli prelievo di sangue ormai magari ce lo facciamo così di routine, ma altri esami sono molto traumatici, però servono per farci capire cosa non va. Esaminami e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è qualche via distorta. E questo quando tu dici, Signore, voglio crescere, e allora subito vengono tutti gli esami, tutti i test, la routine, potremmo chiamare di Dio, e subito ti accorgi che c'hai non il colesterolo alto, ma che c'hai l'orgoglio alto. E magari per il colesterolo fai un sacco di diete, di cose, però per l'orgoglio dici no, quello me lo tengo alto. No, ti fa male. Ti fa male. E spesso quando diciamo Signore fammi crescere, il nostro orgoglio subito viene evidenziato, perché passiamo attraverso delle umiliazioni attraverso le quali non saremmo voluti passare. Ma perché Dio lo fa evidenziare? Per dire, ah, non mi capisce nessuno, ah, da questo momento non mi fiderò più di nessuno, o perché tu ti umili, o perché tu scopri la guarigione dell'umiltà nella tua vita. Ed è bello quando in Proverbi 3:5 la scrittura dice confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Come a dire, non ti basare su quello che è il tuo senso del bene e del male, è giusto o non è giusto, ma ti pare giusto, ma non ti pare giusto, non ti appoggiare su questi atteggiamenti, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Che bello questo progetto di guarigioni, riconoscilo però, riconosci Dio, riconosci quelle vie già tracciate nel tuo cuore, quindi nelle vie sante, nelle vie meravigliose, e guarda caso, se tu riconosci Dio, appianerà i tuoi sentieri. Ma se tu riconosci Dio, non riconosci le vie perverse, riconosci il tuo orgoglio e Dio ti metterà tutti sotto i piedi. Ecco, questa è la logica con cui tante volte noi interpretiamo la scrittura. Riconosci e dominerai gli altri. No, Gesù è l'esempio perfetto. Riconoscere le vie del Signore ci porta sempre di più a camminare come Gesù. Qualcuno forse se l'è dimenticato e immagina chissà che cosa. Io immaginavo di essere Superman. Riconoscilo e i sentieri miracolosamente si appianeranno. E quei dubbi amletici, essere o non essere, di solito essere o non essere sposato, questo è il più comune, ma essere o non essere in tante parti, in tante situazioni, verranno appianati, nel senso che troverai una strada meravigliosa. Perché? Perché riconosci l'opera di Dio nella tua vita e segui l'opera di Dio nella tua vita. Oltre quindi questa disciplina, e andiamo un po' al centro di questa breve riflessione di questa mattina, oltre a riconoscere quindi la disciplina, il discepolato che Dio sta cercando di attuare nella tua vita, cioè questa correzione diretta, tu cur, per ognuno di noi, che naturalmente abbiamo detto è necessario accogliere, perché Dio ce la vuole impartire, questa disciplina, questa correzione, ma non è automatica, non è qualcosa che riceviamo e basta. Abbiamo bisogno di accoglierla, perché se no possiamo sapere che Dio ci sta dicendo non va, ma noi come l'accogliamo? Non me ne frega niente. A questo punto Dio sta impartendo una direzione, Dio sta suggerendo qualcosa, noi siamo liberi, purtroppo o grazie al libero arbitrio, di accogliere o meno la disciplina di Dio. Quando per esempio, si potrebbero fare mille esempi, ci ostiniamo nel volere caricare di valore qualcosa e Dio ci fa vedere che l'oggetto su cui abbiamo investito tutta la nostra vita è proprio l'oggetto che ci distrugge. Abbiamo idealizzato il sentimento, l'amore, e in nome dell'amore diventiamo criminali dell'amore, fino a che non comprendiamo che c'è un amore più grande. E la disciplina di Dio ha bisogno di essere ricevuta, accolta per funzionare, perché Dio ti dirà, guarda figlio mio, lo capisci che questo atteggiamento che tu hai ti fa male? Tu dici, no, ma non credo. Figlio mio, lo capisci? Ci sarà un momento in cui non solo dovrai capire, ma dovrai dire, Signore, hai ragione. Mi sono fatto un idolo di mia moglie, di mio marito, del mio lavoro, di me stesso. Ho cercato di seguire una strada che non mi porta da nessuna parte. Accetto la tua correzione la ricevo, sono d'accordo, comincerò a operare, a dirigermi in un'altra direzione. Allora Dio, ah, che bello, finalmente il mio figlio, la mia figlia ha capito che quello che gli stavo dicendo, io lo dicevo per il suo bene. Dio comunque, sapendo che la nostra capacità di percepirlo è relativa, non ci ha voluto lasciare solamente in balia della nostra percezione spirituale. Sia perché ci sono quelli che dicono a me manco Dio mi corregge, quindi figuriamoci. Ma a parte ad avere una sensibilità, siccome c'è un processo normale di apprendimento, il bambino potrebbe dire: non mi devi dire, papà, di mettere le dita nella presa. Cioè, quando io capirò cosa significa, non le metterò. Intanto le metto. Una logica. Oggi i bambini di oggi sono così, molto precoci. Ma no! Ma Dio, al di là del fatto che tu arriverai a comprendere con l'esperienza, con la maturazione, quello che è bene e quello che è male, Lui desidera che tu possa ascoltare, che tu possa essere guidato anche da una autorità delegata. E questo è importante capirlo. Essere genitori, in realtà, essere padri, madri, è un'autorità delegata da Dio. Tante volte uno non l'avrebbe voluto avere questa autorità, ma poi se la ritrova e deve impararla ad usare per il meglio, abbiamo sentito poc'anzi, per i propri figli, e così i figli devono capire che questa autorità, che non è dominio, che non è costrizione, serve per essere protetti e per evitare certe esperienze che naturalmente sarebbe meglio evitare. Io sono convinto che tante volte bisogna fare certe esperienze, però dico, capiamoci, certe esperienze poi ti lasciano un segno e Dio vorrebbe prevenire nella tua vita piuttosto che poi dover curare. Quindi Dio ha predisposto questo concetto dell'autorità, sia secolare che spirituale. Possiamo leggere il verso che di solito si cita a riguardo, in Romani 13, verso 1. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e quelle che esistono, potremmo mettere tra parentesi, anche se purtroppo poi non vanno secondo un'armonia e una giustizia, però il senso dell'autorità è qualcosa che Dio ha progettato. Oggi viviamo in una dimensione di anarchia totale, dove diciamo nessuno deve essere autorità, dove oltraggiamo le autorità, naturalmente solamente così, perché se lo facciamo realmente poi siamo perseguiti penalmente, eccetera, eccetera. Però dico, non c'è più il rispetto dell'autorità delegata, perché purtroppo magari ci sarà anche una ragione, probabilmente abbiamo visto l'autorità delegata usare male l'autorità, ma questo, attenzione, non deve portarci a disprezzare il senso dell'autorità, perché questo lo ha creato Dio. Non so se è chiaro, oggi sto facendo più che una predica, un piccolo studio, però spero che la riceviate, anche se non è enfatizzato. Cioè, l'autorità, a prescindere da come viene esercitata, è qualcosa che Dio ha donato all'uomo, sia nel senso secolare, infatti poi continua dicendo che intanto le autorità sono stabilite da Dio, e chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso a una condanna. Certo che è una condanna penale nel momento in cui veramente resisti all'autorità e rispondi veramente in maniera assurda, magari all'esercizio. Potrebbe essere anche un abuso di autorità, ma tu sei tenuto a rispondere all'autorità. Ma in ogni caso, anche se non lo fai in maniera apparente, se tu disprezzi in generale l'autorità, in qualche modo questo non ti farà bene. Non ti farà bene come figlio, quando disprezzi l'autorità del genitore, non ti farà bene in ogni caso, perché? Perché poi la Scrittura stessa ci dice di pregare per l'autorità, ci dice di cercare che l'autorità possa esprimere quel compito che Dio le ha dato nel migliore dei modi. Non ci dice distruggete l'autorità perché non funziona, ma la logica oggi che va per la maggiore è la logica anarchica, non voglio fare citazioni di gruppi o di, ma dove si dice distruggiamo tutta l'autorità, pensando che questa automaticamente crea l'armonia. Mamma mia, se già c'è un caos con l'autorità, immaginiamoci se ci muoviamo nell'anarchia totale, homo homini lupus, che cosa succederà? Quindi questo è un concetto importante prima di introdurre, perché l'autorità persino umana è un'immagine che Dio ha avuto, è una direzione di Dio, non approfondiamo, però al verso 5 dice: per tutto questo è necessario stare sottomessi all'autorità. E guardate questa specifica importante della scrittura, non soltanto per il timore della punizione, perché questo è facile capirlo. Se a uno sbirro gli dico sbirro, se uno che è abituato a sopportare naturalmente mi farà un sorriso, ma se uno che realmente è abbastanza impulsivo potrà farmela pagare, nel senso non di picchiarmi eccetera eccetera, ma di perseguirmi legalmente. Quindi magari tante cose noi non le facciamo solamente per paura delle conseguenze, ma quello che Dio sta cercando di indurre nella tua vita non è un comportamento motivato dalla paura. Ah, se non fosse quello che è, gliene direi tanto. Ah, se non fosse il pastore. Ah, se non fosse il capo ufficio. Ah, se non fosse. Cioè, potrei veramente dirgliene. E magari la paura semplicemente delle conseguenze della tua azione ti fanno rispettare, tra virgolette, l'autorità. No. Ma guardate cosa dice la scrittura, l'apostolo Paolo. Ma anche per motivo di coscienza, cioè perché ci sia la comprensione in te di cosa significa rispettare, di cosa significa capire che l'autorità è stata data da Dio e che non possiamo nel nome di Dio, questi sono i paradossi che viviamo nell'ultimo, cioè nella interpretazione carnale delle direttive spirituali che Dio ci dà. Le crociate, l'inquisizione, cioè tutte queste cose nella Chiesa sono state una maniera di volere portare la giustizia di Dio con la forza, con la costrizione, ma non è questo il sistema. Noi abbiamo bisogno di comprendere sempre di più cos'è bene e cos'è male, ma saltando queste cose andiamo proprio al centro, al nucleo di quello che questa mattina volevo sottolineare. Seconda Corinzi 10:8, anche l'apostolo Paolo, sebbene si definisse tenera nutrice, dispensatore di grazia, sebbene dicesse in tante situazioni che io ti potrei dire questo per l'autorità apostolica che c'ho, però preferisco che tu ci arrivi volontariamente, lui stesso dice: se volessi vantarmi un po' più della nostra autorità che il Signore ci ha data per la vostra edificazione e non per la vostra rovina, non avrei motivo di vergognarvi. Di vergognarmi, cioè questo già esprime un concetto importante. La correzione, l'autorità che Dio dà ai suoi ministri, che dà al Padre, cioè è un'autorità costruttiva, non distruttiva. È chiaro che tante volte è stato usato distruttivamente, ma noi nel tentativo di liberarci del pannolino ci liberiamo pure del bambino, però. Ho fatto un po' da babysitter ieri insieme a mia moglie alle due gemelline ed è stato abbastanza problematico, nel senso, dico, impegnativo, e ho capito di più cosa significa avere due gemelline in un colpo, ecco. E prego che mia figlia e mio genero abbiano la resistenza di non soccombere a questa impresa megagalattica. Dicevo, è importante poter realmente capire che l'autorità costruisce. E questo perché? Perché la correzione, abbiamo detto, costruisce. Perché la lezione costruisce la cultura di chi partecipa a un corso universitario, eccetera, eccetera. Il discepolato costruisce qualche cosa, non rovina. Oh, mi sono rovinato imparando tutto quello che dice questa materia. No, non ti sei rovinato, hai costruito una conoscenza maggiore di un campo, di un dominio, hai studiato forse di più medicina, hai studiato altre cose, hai studiato legge, non ti sei rovinato conoscendo le cose, poi chiaramente magari secondo come le gestisci ti puoi rovinare, ma acquisire qualche cosa, lasciarsi guidare, lasciarsi discepolare, lasciare che qualcuno ci insegni, ci corregga nelle nostre incapacità è costruttivo. Su questo siamo d'accordo? No. Ci sono quelli, no, dice io devo fare una cosa, non mi interessa come si fa, io la faccio come mi viene. Tante volte delle persone senza capire niente di come per esempio si costruisce una casa, cercano di costruirsi una casa, e poi al primo colpo di vento, dice ma io pensavo che non ci fosse bisogno il fondamento. Pensavi male. Quando vogliamo fare qualcosa ci documentiamo, cerchiamo chi ha più esperienza e ci lasciamo correggere. Ormai c'è internet, tutti quanti, anche se poi ci si confonde. Quando vogliamo fare qualcosa, quando non c'è un problema del computer che non funziona, quando c'è una cosa che non va, subito ci lanciamo in internet per cercare tutte le FAQ, tutte le risposte, cosa dice quello, magari uno poi si confonde, però qualcuno poi ti dice come fare e ti lasci correggere. Tu avevi tentato di aggiustare, ma non c'eri riuscito. L'autorità che Dio ha messo sulla tua vita. E quando dico autorità, parlo di fratello maggiore, parlo di responsabile di cellula, parlo di discepolatore, parlo di qualcuno che può veramente avere libertà di correggerti. E questa è una cosa fondamentale. Io faccio una domanda questa mattina, ma siamo sicuri di avere una persona, almeno una, dalla quale possiamo essere corretti? Chieditelo, c'è qualcuno che nella tua vita ti può dire non quello che ti vuoi sentire dire, questo è più facile. Ah, io mi voglio sentire dire sempre bravo, buono, forte, giusto. Questo è più facile, trovare qualcuno che ti adula, soprattutto se poi gli crea una convenienza di qualche genere, qualcuno che ti dica sempre quello che ti vuoi sentire dire. Ma c'è qualcuno nella tua vita che ha la libertà di poterti dire guarda che qua non va bene? Potrebbe essere anche un amico, un'amica, un fratello, una sorella, qualcuno che ha libero accesso? Perché questo è importante. Come lo scrittore alla lettera agli ebrei ancora sottolineava di ubbidire ai conduttori, a sottomettersi a loro perché vegliano per le anime vostre come chi deve renderne conto affinché facciano questo con gioia e non sospirando. Ecco, ancora una volta c'è questa direttiva. C'è qualcuno che veglia su di te, c'è qualcuno che può guardare, vegliare su di te e dirti guarda che qua proprio l'hai scafazzata. C'è qualcuno che ha la libertà di dirlo? O chiunque si avvicina a te un attimo, anche con amore, dicendo guarda che tutto questo va bene, però c'è una cosetta che... No! Non mi dire niente! Questo non ci farà crescere. Io ero così, quindi senza andare tanto lontano, ognuno sta dicendo lui, è lui, è lui. Perché poi sembra strano, quando facciamo questi esempi, la nostra mente, piuttosto che andare alla nostra parte di colpa, subito ci proietta le vite di altre persone, diciamo, mio, quel fratello è proprio così, ah, ma quella persona, quello è incorreggibile, quell'altro. Guardiamo a noi stessi. Per il nostro bene, dicevo, andiamo verso la conclusione, deve esistere almeno una persona dalla quale ci lasciamo correggere. Per il nostro bene, ripeto, oltre Dio naturalmente, almeno una persona dalla quale accettiamo. Ecco l'importanza del discepolato, ecco l'importanza che ci dica quello che veramente conta, non come in Seconda Timoteo, penultimo verso. Ti scongiuro, diceva Paolo, padre spirituale, al suo figlio Timoteo, davanti a Dio e a Cristo, Seconda Timoteo 4:1, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Sembra quasi proprio un incoraggiamento per chiunque si mette in una attitudine di aiuto verso un altro, di correzione. Insisti, non ti scoraggiare. Dice: ma io l'ho detto 100 volte, diglielo 101 volte, ma non vuole sentire, ma continua a cercare il suo bene. Perché infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Ora purtroppo qui voglio veramente spaccare un luogo comune nel mondo evangelico, che quando si parla di sana dottrina uno subito pensa sana teologia, sana teoria, sana... Ma se andate a vedere tutte le modalità con cui la scrittura parla di sana dottrina, si riferisce fondamentalmente a un'etica, a una morale, a un comportamento, non a una teologia giusta. Perché molti, nel nome di andare contro quelli che non hanno la sana dottrina, sparano su tutti, senza sapere che la sana dottrina è proprio l'amore, il perdono, la pazienza, la tolleranza. Quindi in nome della sana dottrina proprio vanno contro la sana dottrina. Non sto qui, non abbiamo il tempo, ma andate a prendere la chiave biblica, cercate sana dottrina e vedrete che è applicata sempre a indicazioni comportamentali, non a teologia fondamentalmente. C'è anche la teologia, però fondamentalmente sana dottrina significa vita di Cristo. Ma per prurito di udire si cercheranno maestri in grande numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie della verità e si volgeranno alle favole. Cioè, detto in altre parole, se tu vuoi avere detto che sbatterti la testa al muro non ti fa male, troverai chi te lo dice. Se tu vuoi avere detto che questo comportamento distruttivo fa bene, troverai chi te lo dice. Se vuoi detto che essere anarchico, ribelle, single spiritualmente è giusto, troverai i dottori che ti dicono sì, bisogna essere da soli, eccetera, eccetera. Troverai sempre qualcuno che ti distoglie dicendoti quello che ti vuoi sentire dire, ma non quello che Dio ti vuole dire. Questa mattina, sana dottrina uguale sana vita, uguale vita santa, permettetemi questo, sana dottrina è vita santa. Come abbiamo letto la scorsa volta, Dio lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ti corregge, non direttamente, ma anche attraverso il tuo mentore. Oggi voglio introdurre brevemente questa parola prima di concludere. Cos'è il mentore? Lo sapete? Era il nome di un personaggio della Odissea che aiuta Telemaco, figlio di Ulisse, nel periodo in cui c'è l'assenza del padre, cioè di Ulisse, quindi lo aiuta. Quindi potremmo dire fido consigliere, guida saggia e paterna. Dio vorrebbe sviluppare questa attitudine, intanto sicuramente nelle autorità spirituali, pastori, anziani, responsabili, ma in ognuno di noi dovremmo essere in grado di essere fidi consiglieri, guide sagge e piano piano materne o paterne mano a mano che cresciamo. Questo essere mentori, questo essere capaci di correggere attraverso Dio altre persone, di aiutarle a crescere. E concludiamo con il verso che abbiamo letto la scorsa volta, ci alziamo in piedi. Desidera questa mattina la correzione. Pensa che se non sei corretto, lo dice la Bibbia, sei figlio di nessuno. Se Dio ti ha inserito in una famiglia spirituale, dove Lui ti vuole correggere, ma dove Lui ti vuole correggere anche attraverso gli altri, è per il tuo bene, per il mio bene. È vero, diceva lo scrittore agli ebrei, che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia. Oh no, ho scoperto che questo mio atteggiamento è carnale. Oh, non lo voglio lasciare. Come faccio senza la mia amarezza? Sul momento sembra non recare gioia aderire alla correzione, ma tristezza, una sorta di sindrome di astinenza da tutte le tue attitudini carnali. Come faccio senza il mio risentimento? In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Dio ti vuole addestrare per mezzo della correzione. E se tu dici sono fatto così, non ci posso fare niente, ti sei fermato. Dio sta cercando di correggerti. Perciò, conclude lo scrittore alla lettera agli ebrei, e concludiamo noi, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fate sentieri dritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. E non stiamo parlando di salvezza, ma se tu non permetti quest'opera di correzione, mediata da Dio, mediata dagli altri, che ti porta alla santità di Dio, non lo vedi Dio, vedi sempre la tua paura, vedi sempre il tuo risentimento, vedi la tua gelosia, vedi la tua invidia, vedi tutte queste cose, ma non vedi Dio. Se tu non vieni introdotto nella santità che Dio ha messo dentro di te, Dio non lo vedi, poi magari lo vedrai. E ti sembrerà così strano, mamma mia, come si sta da Dio in paradiso. E Dio ti dirà, mannaggia, ma lo potevi capire prima, anziché di lamentarti, tormentarti, criticare, giudicare. Io ho cercato tutta la vita di correggerti e ho dovuto solamente aspettare che arrivassi qua perché finalmente capissi. Ci saranno tanti che arriveranno così, senza capire niente, solamente per la grazia di Dio. Ma che bello capirlo ora, che bello lasciarsi cambiare ora, vigilando poi bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Che significa? Che diventi condannato? No, ma che la grazia di Dio non sia efficace nella tua vita, che tutto quello che Dio ha fatto rimane astrazione e che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati e che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Io non vorrei che poi, quando saremo con Dio, saremo lì quasi a dire, ma Signore, ma perché non ho capito? Perché non mi sono lasciato correggere? Mi avevi cercato di correggere direttamente, avevi messo un mentore accanto a me, avevi messo qualcuno che cercava di dirigermi e io sono stato sempre come quello che dice no, faccio da solo, no, me la cavo da solo. E alla fine, quando mi accorgerò che cavarmela da solo mi ha fatto solo male, non mi potrò riprendere. Tutte le opere preparate da Dio non le potrò riprendere. Forse sì, sarò salvato come attraverso fuoco, ma sarò come uno che vive il danno di avere costruito solo umanamente, carnalmente. E io non voglio vivere questo danno e so che neanche tu vuoi vivere questo danno. Preghiamo questa mattina perché possiamo disporci alla correzione. E se dici sì, Signore, non ti lamentare quando domani qualcuno ti farà notare qualche cosa che non va. Apprezza, apprezza, desidera di crescere. E sarai sempre più al centro della volontà di Dio. Farai sempre di più, come dice Paolo, avete compreso che attraverso il rinnovamento della mente, la santificazione, potrete fare un'esperienza della perfetta volontà di Dio. Attraverso la correzione potete veramente fare un'esperienza più grande dell'amore di Dio. Grazie, Signore, questa mattina, perché il tuo cuore per noi, le tue compassioni sono per noi. Non ci lasci a noi stessi, non ci lasci sbattere. Non siamo bastardi, come dice la tua parola, ma siamo figli. E grazie perché come figli siamo partecipi di una disciplina, di una correzione che tu ci vuoi dare direttamente e attraverso le figure che ci hai preposto, attraverso le autorità. Signore, aiutaci a lasciarci correggere, perché possiamo veramente essere partecipi della tua santità. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona correzione e buon pranzo.